riceviamo l'amore di Dio che ci ricorda di doni come anche adesso dal canto introduttivo abbiamo sentito, riguardano soprattutto la grazia della sapienza e della fede. Le parole che oggi riceveremo dal Signore devono essere prima di tutto per noi un incoraggiamento, prima ancora che diventare responsabilità nei confronti di tutti, esse sono invito a renderci conto di quanto il Signore ci voglia bene e ci riempia di tutti i doni che sono necessari per la nostra vita.
Proverei a incominciare proprio dalle ultime parole che abbiamo sentito. Chiedo scusa per l'assenza dei microfoni, ma è colpa mia, ho portato via il microfono per la scuola della pace, poi l'ho lasciato su, stamattina sono tornato un po' di corsa, quindi. E abbiamo sentito proprio le ultime parole del Vangelo in cui il Signore dice: a chi è stato dato molto, molto sarà richiesto, a chi è stato dato poco, sarà chiesto poco. È abbastanza, un criterio abbastanza comprensibile. Forse potremmo a questo punto chiederci da che parte stiamo noi, come ci sentiamo noi, della parte che ha ricevuto molto e ahimè ci verrà chiesto molto di più, oppure a parte che ha ricevuto poco e quindi forse qualche bastonatina e ce la caveremo. Oppure la domanda che ha fatto Pietro a Gesù: ma queste cose tu ce le dici a noi oppure le dici a tutti? E come al solito Gesù non risponde direttamente, ma racconta una parabola o delle immagini. E non si riesce a capire alla fine di questa parabola quindi che risposta dare a Pietro. Queste cose le dice per noi o per tutti? A me piacerebbe a questo punto fare proprio un sondaggio, per esempio, se provate a alzare la mano chi si sente fra quelli che hanno ricevuto poco e poco quindi sarà loro richiesto. Nessuno. Bene, che siete presuntuoselli, quindi vuol dire che tutti gli altri sono quelli che hanno ricevuto molto. Io devo dedurre questo. O siete timidi, non avete coraggio di manifestare, è più facile questa terza ipotesi. Però, insomma, parliamoci onestamente. Nel panorama generale del mondo in cui viviamo, in tutte le relazioni che assumiamo, e guardando un po', anche senza fare delle analisi planetarie, ma semplicemente la nostra vita, guardare un po' indietro, è difficile dire: io ho ricevuto poco e quindi poco mi sarà chiesto. Mi sembra difficile, è poco onesto. Noi abbiamo ricevuto molto. Non lo confessiamo appunto perché sappiamo che attaccato a questa coscienza di aver ricevuto molto c'è la responsabilità e quindi insomma evidentemente ci nascondiamo un po'. Ma se siamo onesti tutti ci dobbiamo collocare tra quelli che hanno ricevuto molto. E quindi io risponderei allo stesso modo anche alla prima domanda, quella di Pietro. Lo dici per noi o per tutti? No, lo dico per voi. Io sto parlando a voi, perché voi avete una responsabilità su tutti. Mi sembra di leggere così, di dover interpretare così anche la parabola che segue, no? Questo uomo che il Signore pone sopra tutti i suoi beni. Non mi piace la parola capo che non c'è nel testo evangelico, però che lo pone al di sopra dei suoi beni, cioè che gli dà una responsabilità su tutti i beni che sono del Signore e che vengono affidati a questo amministratore. Questo amministratore chi è? Siamo sempre noi. E fortunatamente il Signore parla molto in plurale oggi, quindi incomincia il Vangelo dicendo: non temere piccolo gregge, cioè non ci parla prendendoci in considerazione individualmente, ci prende in considerazione come gruppo, come comunità, non so come dire, come assemblea che si raduna intorno a lui. Quindi Gesù sta proprio parlando ai suoi discepoli. E quindi il discorso rischierebbe di diventare pesante dal punto di vista della responsabilità, ma io invece mi voglio tenere un pochino più a monte di questo, dire: ma quindi vuol dire che il Signore ci ha dato tanto, ci ha riempito di doni, era quello che volevo dirvi all'inizio, non si scappa da questo. Allora prendiamo un attimo in esame questo aspetto della parola che oggi Dio ci rivolge. E questo lo si vede anche nelle altre letture, forse in modo ancora più esplicito. Partirei dalla lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei, in questo capitolo 11, sappiamo, l'abbiamo sentito diverse volte questo capitolo, ci parla del dono della fede. E fa tutto un elenco nell'arco della storia del popolo di Dio di persone che si sono contraddistinte per la fede, ma forse ancora di più. Fa l'elenco di tutte le occasioni della storia del suo popolo in cui Dio ha fatto dono della fede, perché anche il dire per fede noi sappiamo che il mondo è stato creato, non è che si parli della fede di qualcuno. Si parla del dono della fede fatto a tutta la comunità dei credenti, in questo caso si può dire, che per questo sanno che il mondo è stato creato, che non è capitato così per caso, ma è stato proprio creato dalla sapienza e dall'amore di Dio Padre. E così per in tanti casi, in questo capitolo, si dice per fede. Poi si parla anche della fede di Abramo, della fede di Noè, eccetera. Ma quello che mi sembra di dover notare è che in ogni caso a questo popolo è stata data la fede. E cos'è questa fede? E la fede è quella capacità, appunto, adesso vi dicevo della creazione, di aprire gli occhi sulla nostra realtà, sulla nostra storia e vedervi la mano di Dio. Non vedere appunto le cose come così prive di senso, che capitano per caso, ma vedere proprio la sapienza e l'amore di Dio. Questa è la fede, poter interpretare tutta la nostra vita alla luce di Dio. Ecco, uso questa parola luce perché ci aiuta anche a capire qualcosa della prima lettura. Un po' mi sono arrabattato, ma che cosa c'entra la prima lettura con il Vangelo di oggi? Sì, forse la lettera agli Ebrei ci aiuta proprio per questo, perché la prima lettura ci parla dell'esperienza del popolo di Israele come di un popolo che intraprende un viaggio, solo che questo viaggio ha una caratteristica, che è sconosciuto, non si conosce. Un po' come anche nella lettera agli Ebrei si dice continuamente la parola invisibile, non conosciuto. Abramo parte però non sa dove andare. E così anche i patriarchi hanno intravisto da lontano i beni e li hanno solo salutati, cioè tutte cose lontane, poco percepibili e sicuramente poco godibili. E così anche della storia di questo popolo, che è per questo che Gesù dice piccolo gregge, questo popolo intraprende un viaggio sconosciuto, però in questo viaggio sconosciuto, notturno, perché ci sono tante espressioni che richiamano il tempo della notte, come anche nel Vangelo, alla seconda veglia della notte, alla terza veglia potrebbe venire quel padrone e tornare a casa, no? Tutto è molto notturno oggi, le parole che riceviamo. In questo viaggio notturno, però, oltretutto che ha una meta sconosciuta, in questo viaggio c'è una luce. E la luce è la colonna di fuoco. Dio regala a questo popolo una colonna di fuoco, e questa è la guida del suo cammino. Ecco, allora, che cos'è la colonna di fuoco? Beh, è facile dirlo, soprattutto per noi che celebriamo tutti gli anni, l'abbiamo celebrata proprio in questo luogo, la Pasqua, è la colonna di fuoco, è questo cielo, è questa fiamma che si accende la notte di Pasqua e che poi accende tutti i nostri ceri e che ci porta davanti all'altare è proprio la luce della fede, il cielo che viene dato in mano anche ai genitori dei bambini che ricevono col battesimo il primo avvio del loro cammino di fede. Quindi, la fede di cui ci parla la lettera agli ebrei e la luce di cui ci parla la prima lettura. Io prenderei così, se mi permettete, le letture di oggi a conforto di quello che il Signore ci vuole dire nel Vangelo. E a voi è stato dato molto. Molto in che cosa? È in questa conoscenza, in questa luce degli occhi e del cuore, in questo avere continuamente dal Signore quella sapienza, quelle parole che sono realmente la guida, la lampada sui nostri sentieri. Ecco, questo noi non possiamo tacerlo. Gesù lo sa che abbiamo questa tendenza e dice: quella lampada non mettetela sotto il tavolo, bisogna che la tenete in mano, la tenete in alto, perché io ve l'ho data proprio per far luce a voi e a tutti coloro che sono nella casa. Quindi, certo, la responsabilità, ma prima di tutto un minimo di consapevolezza e quindi anche di riconoscenza. Certo che siamo dei poveretti, che siamo dei piccoli, siamo anche dei peccatori, e Gesù lo sa bene, infatti il Vangelo comincia così: piccolo greco. Però non dice semplicemente in senso quasi di umiliazione o per voler scoraggiare piccolo greco, dice non temere piccolo greco, perché il Padre si è compiaciuto di dare a voi il regno. E cos'è questo regno? È ancora la stessa cosa, quella colonna di fuoco, quella fede dei padri, quella responsabilità data ai servi del Vangelo. Quindi siamo un piccolo greggio, ma a questo piccolo greggio il Signore dice che non dobbiamo temere. E il rischio, certo, c'è anche l'altro rischio, da una parte quello dello scoraggiamento, del non accorgersi, della omologazione alla situazione generale che vive l'umanità, e quindi perdere il fatto che siamo luce, che siamo sale, non per certo per nostri meriti, ma per questa sproporzione dell'amore di Dio nei nostri confronti. Questo è un rischio. E l'altro rischio però potrebbe essere che, anziché sentirci un piccolo gregge, proprio per questi doni ci sentiamo chissà chi, chissà che cosa. E allora cominciamo a contarci, a voler contare, a voler essere non irrilevanti, a voler incidere sulla storia, sulla politica, sulla società. E invece no, siamo un piccolo gregge. E questa è una frase su cui molto ha riflettuto e anche predicato il Cardinale Martini, proprio per contrastare nel tempo del suo episcopato tutta un'altra interpretazione che della Chiesa, almeno in Italia, ma forse non solo in Italia, si voleva dare, cioè di una Chiesa potente, che incidesse, che influisse sulle sorti della società civile, che quindi tenesse bene in mano anche i luoghi del potere, per potere, quasi nell'idea, nell'illusione che in questo modo così il Vangelo entra di più nei cuori della gente e il regno di Dio va avanti. Ecco, noi invece siamo un piccolo gregge, ma questo piccolo gregge è chiamato né a esaltarsi e quindi ad assumersi ruoli che non gli competono, né però a demoralizzarsi e restare così in una situazione di non azione. Questo gregge è responsabile. Sono dei servi che hanno ricevuto molto dal loro Signore e che nel cammino della loro vita potrebbero continuamente rischiare di sentirsi così deboli o di sentire così debole il Signore che ha messo nelle loro mani tutto questo da smettere di avere speranza. E perché qui a questo punto bisogna introdurre la parola speranza. E la lettera agli ebrei non ci parla solo della fede, ci dice che la fede è il fondamento delle cose che si sperano. Prima ancora di dire che è la prova delle cose che non si vedono, è il fondamento delle cose che si sperano. E quindi è il fondamento della speranza. E abbiamo visto come il rischio di questo servo del Vangelo è proprio questo, è quello di dire: ah, il mio padrone tarda a venire. E anche San Pietro nella sua lettera dice Verranno dei tempi in cui ci saranno alcuni che vi prenderanno in giro e diranno: beh, dov'è tutta questa novità che il cristianesimo ha portato? Ci sembra che sia tutto uguale. Dov'è questo vostro Dio che voi dite che è così potente, così sapiente? Dall'inizio del mondo non è cambiato nulla. E invece l'Apostolo dice: no, guardate che le cose non stanno così. È solo per misericordia che tutto procede lentamente. Ma il Signore in realtà non tarda a venire. Beh, questo servo che corre il rischio di pensare che il suo Signore tarda, proprio per questo cade in alcuni difetti che sono piuttosto gravi. Dice che incomincia a percuotere i suoi compagni di servizio e a mangiare e a bere come gli ubriaconi. Ecco, quindi un po' torna anche l'immagine di quell'uomo che diceva domenica scorsa: e hai molti beni a disposizione, mangia, bevi, riposati. Cioè, dove la fede non alimenta più la speranza decade, e quando decade la speranza viene meno anche la carità, ci si incomincia a picchiare gli uni gli altri e anche ad avere un atteggiamento nei confronti stessi della nostra vita, della nostra persona e dei beni di questo mondo, che è smodato, perde la sapienza dell'uso. In questi giorni abbiamo molto sentito parlare ancora dell'importanza assoluta, dell'urgenza, che noi siamo sempre più sapienti nell'uso dei beni della terra, e credo che sia ancora pertinente questo Vangelo. Quindi il Signore la fede ce l'ha data, la speranza pure, la carità pure. E il compito del servo non è quello di picchiare gli altri compagni di servizio, non è neanche quello di accumulare beni per sé, sentivamo domenica scorsa, è quello oggi, questa bellissima immagine, di distribuire a tempo opportuno il cibo per tutti. Ecco, da quell'uomo che accumulava tutto per sé, oggi a questo servo che distribuisce per tutti. E ancora mi viene in mente la scuola della pace, perché ancora abbiamo dedicato alla fame nel mondo, quindi è una bella conclusione questo Vangelo anche per il nostro rapporto con questo tema, con questa questione gravissima della fame, delle disuguaglianze. E siamo chiamati, proprio per i doni che abbiamo ricevuto, a distribuire, a essere nutritori, non accumulatori per noi. Ecco, questo mi sembra il messaggio che oggi ci viene dato, prima ancora che il dovere, il renderci conto del grande dono che il Signore ci ha fatto e che anche continua a volerci fare, perché è bellissima anche quell'immagine di quel Signore che appunto torna dalle nozze, trova i suoi servi che hanno vigilato, e cosa fa? Si mette l'asciugatoio e si mette a servirli. E qui è un punto in cui Luca, come tante altre volte abbiamo osservato, tocca Giovanni. Sono i due evangelisti che ci parlano di questo gesto bellissimo del Signore Gesù, che lui stesso si mette a fare da diacono di tutti noi e ci serve, così come è adesso. Noi la messa della domenica, la messa in generale è questa, è Gesù che fa questa diaconia nei confronti di tutti noi, si mette l'asciugatoio e si mette a servire tutti noi con il bene della fede, della speranza, della carità, dello Spirito Santo, della sapienza e del suo stesso corpo e sangue, come fra poco vedremo. Quindi cerchiamo da questa domenica in poi di essere sempre più consapevoli di quanto siamo fortunati, di quanto siamo amati, e cerchiamo che questo diventi anche uno stile di relazione buona, sia tra noi sia verso tutti.